ASMR.
Un saluto a tutti gli ascoltatori di Libertà di Frequenza, un saluto a Paolo Vannini e a Francesco Gambino che insieme a me, che sono Marinella Miceli, conduciamo La Luna e il Dito.
Ciao Marinella, buonasera, ciao Francesco, grazie per l'assistenza. Un'altra puntata secondo me molto colorita, mi verrebbe da dire.
È anche colorata, non solo colorita, perché oggi abbiamo in mente di farvi ascoltare alcune canzoni, alcuni brani, alcuni pezzi musicali che sono in qualche maniera legati all'arte, alla pittura, al disegno, quindi anche ai colori.
Eh sì, perché noi abbiamo sempre sostenuto e continuiamo a sostenerlo che il rapporto fra le arti in assoluto è continuo, è costante, anzi è foriero di emozioni sempre più forti. E quindi siamo andati a cercare le canzoni che in qualche maniera univano la nostra passione come la musica, come un'altra cosa straordinaria, come la pittura.
Come la pittura, che è anche un'altra nostra passione, non soltanto come fruitori di bellissimi quadri.
Certo. Anche una città come Palermo, la Sicilia in generale, che si sta aprendo molto di più alle mostre, al recupero di questa arte visiva che probabilmente magari una serie di generazioni aveva un po' dimenticato, invece
è
sta
vero.
Recuperando.
Ma poi una delle cose bellissime è la sinergia che a volte può generarsi dall'ascolto e dalla visione contemporanea di un'opera d'arte e di una musica bellissima in sottofondo. Quindi un po' c'è stata anche una curiosità da parte nostra di andare a scovare delle cose in cui c'era una citazione proprio diretta a degli artisti, a dei pittori, non soltanto alla pittura in generale. Ma adesso piano piano andremo vedendo.
È stato bellissimo scoprire come molte canzoni proprio nascano dalla visione, quindi da un'arte che ne contagia un'altra, dalla visione di un quadro che stimola l'artista a scrivere qualcosa di particolare. Per fare capire ai nostri ascoltatori di cosa stiamo parlando, poi magari approfondiamo il perché e il percone ci siamo arrivati, cominciamo con un pizzico di poesia.
Sì.
Starry, starry night, paint your palette blue and gray, look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul, shadows on the hills. Sketch the trees and the daffodils, catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me, how you suffered for your sanity, how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night, flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds in violet haze, reflect in Vincent's eyes of china blue, colors changing hue. Morning fields of amber grain, weathered faces lined in pain, are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now, for they could not love you, but still your love was true. And when no hope was left in sight on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful. As starry, starry night.
Una delle ballate più famose di ogni tempo, soprattutto perché è cresciuto negli anni 70. Vincent, John McLean, il Vincent a cui è dedicata questa canzone, Vincent van Gogh, uno dei più grandi pittori della storia di ogni tempo, che ha emozionato intere generazioni, che ancora lo fa adesso. Ed era il racconto fatto proprio sulla base dei suoi quadri. E allora io voglio spiegare anche, Marinella, con Marinella abbiamo già parlato, come siamo arrivati un po' a questo, sì, all'idea di questa trasmissione. E nasce da un'altra arte figurativa che noi amiamo molto, che è il cinema, che sa unire in maniera straordinaria questi due punti di contatto. C'è un film che è uscito da poco e che è una vera, non so neanche come definirlo, perché è un misto di animazione, dramma, capacità registiche nuove. Si chiama Loving Vincent ed è praticamente realizzato da attori che partono dai quadri di Van Gogh e che recitano come fossero personaggi dei quadri di Van Gogh, che escono dal quadro e raccontano la storia.
Con una
della
tecnica
vita
straordinaria, vi consigliamo infatti di vedere anche il trailer.
È un capolavoro che è stato pochi giorni, purtroppo soltanto attualmente in produzione. Ma che secondo me veramente è destinato a fare epoca in qualche maniera, così come Vincent era una canzone, non sembra neanche che siano passati 45 anni.
Sì, sempre dolcissima, poi non tutti purtroppo sapevano che questo brano fosse stato dedicato proprio alla figura di Vincent van Gogh, perché Don McLean, l'autore della canzone, non soltanto amava l'opera pittorica, ma ovviamente amava tantissimo l'artista, perché la storia di Van Gogh come uomo e non solo come pittore, una storia anche tragica oltre che straordinaria, perché un autore che purtroppo è morto molto giovane, come spesso succedeva, non so perché, ma molti artisti ci lasciano prima di
come
quanto,
se l'estro potesse durare soltanto poco nella nostra vita.
Esatto. E poi un Vincent van Gogh la cui produzione, pensa un po' Paolo, raccoglie circa 900 quadri, che non sono pochi, non solo quadri, ma più di 1000 disegni, senza contare anche gli schizzi. Insomma, tutto questo lavoro, tutta questa opera pittorica di Van Gogh, amatissima non soltanto dai suoi contemporanei, ma soprattutto da quelli che vennero dopo e dagli artisti che si sono ispirati a lui, è stata in un certo senso anche una fonte di ispirazione non soltanto per questo film che tu citavi prima, ma anche per moltissime campagne pubblicitarie, per moltissimi esperimenti grafici fatti via web. Insomma, Van Gogh ispira tantissimo, perché il tratto straordinario e i colori,
la forza, io penso che la forza del messaggio che arriva a una cosa che è immediata a tutti, cioè la pittura ha anche questo di bello, insomma, che ti colpisce immediatamente.
Non solo, ecco, diventa una musica da guardare in questo caso.
Diventa musica, ispirazione. Ecco, uno che è stato ispirato non solo da Van Gogh, ma dall'arte, a dimostrazione appunto che anche le nuove generazioni, i nuovi artisti musicali sono fortemente legati alle ai grandi del passato, e non solo grandi musicali, è Caparezza. E io è tanto che insisto sì, per mettere Caparezza in questa trasmissione. Perché
lo amiamo.
Perché l'amiamo, perché noi parliamo molto spesso di musica degli anni passati, ma c'è la musica degli anni, secondo me, recenti che ha molto da raccontare. E questa canzone, questo album che Caparezza ha dedicato a tutti, a tutta una serie di pittori famosi, ha un brano straordinario che si chiama Mica Van Gogh.
Una prima stima, mio caro ragazzo, dovresti convenire che tu sei pazzo. Mica Van Gogh, mica Van Gogh, mica Van Gogh, tu sei pazzo. Mica Van Gogh, mica Van Gogh, mica Van Gogh, tu sei pazzo. Mica Van Gogh, mica Van Gogh, mica Van Gogh, mica Van Gogh. Io ti sento parlare, sto per fare lo stesso. Ho il rasoio tra le dita, ma non ti ammazzo. Avrò pietà di te perché tu sei pazzo. Minchia Van Gogh, minchia Van Gogh. Cheeseburger, allucinazioni che alterranno la vista. Tu ti fai di funghi ad Amsterdam, ma ciò non fa di te un artista. In fissa con i cellulari, lui coi girasoli. Girare con te è un po' come quando si gira soli. Colpo di mano cambia il vento come a ruba mazzo. C'è una novità ragazzo, tu non sei più sano, tu sei pazzo.
È incredibile come la forza del rap,
l'energia,
ma poi la capacità di dire tutti questi concetti, ci di raccontare, insomma è una bella lavata di capo che fa un po' anche alle nuove generazioni, Caparezza, che pure appartiene ad esse, ma ci ricorda che invece è importante non studiare, ma conoscere. Per esempio questa canzone è stata scritta da Caparezza anche perché Van Gogh era considerato pazzo, è morto in un manicomio, è stato ricoverato più volte, perché molto spesso la stranezza della vita, della diversità del come vivere, viene scambiata per una malattia, e questo è un problema che...
Allora, a proposito di stranezza della vita e a proposito della vita, che cosa ci aspetta adesso che ha a che fare ancora con l'arte e con un famosissimo quadro che riguarda la rivoluzione francese?
Ci aspetta intanto un attacco musicale che è straordinario, i Coldplay.
Questa è Viva la Vida.
When I gave the word, now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stands upon pillars of salt and pillars of sand. I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain. Once you've gone, it was never an honest word. That was when I ruled the windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever want to be king? I hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing. Missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain.
Allora, la bellissima Viva la Vida, accompagnata da un video che mostra i Coldplay a seguire il brano, intrappolati proprio nel dipinto di Eugène Delacroix, che si intitola La libertà che guida il popolo. Esiste anche una versione alternativa di questo video, in cui Chris Martin veste i panni di un re che non lascia per un secondo la tela che raffigura appunto la libertà che guida il popolo. Ma tu sapevi che questo brano, a parte la bellezza del brano, ok, a parte il riferimento al Delacroix, ma ha avuto tantissime accuse di plagio?
Beh sì, non è abbastanza comune per realtà che molti successi in qualche maniera richiamino probabilmente brani magari forse più sconosciuti. Ci sono dei casi clamorosi, insomma, che sono da Albano e Michael Jackson fino a...
Devo dire che la forza di questo video, del video che accompagnò Viva la Vida, stava tutta nella scelta proprio di questo dipinto, scelta di questi riferimenti, di questi,
a parte la
analogie che si fanno, ecco,
molto spesso le band inglesi poi fanno questi riferimenti epici, no? Si divertono molto, insomma, a come dire, impiantare le loro storie magari in un passato straordinario.
E infatti è la storia di un re che ha perso il suo regno, e tutto il concetto dell'album è basato sull'idea di rivoluzionari e guerriglieri.
Però sai a me cosa mi entusiasma? Il fatto che da un quadro già di per sé bello, alla fine si è emersa una canzone altrettanto bella. Cioè, cosa voglio dire? Che due forme artistiche
d'arte, sì,
che evidentemente provocano in chi ne ha il talento di interpretarle un'emozione tale da far venire fuori un prodotto del genere. È questo che a me interessa quasi di più. E a proposito di estro, a proposito di campioni, di geni, di stranezze, c'è un genio della musica che era il Duca Bianco,
sì,
che purtroppo non
che
è più con
ancora,
noi.
Si chiama ancora, perché
si chiama ancora,
che nessun
perché
altro dopo di lui
possa meritare questo appellativo.
Sì.
Lui nel 1971, in un album rimasto anch'esso storico, si chiamava Hunky Dory, dedicò una canzone ad uno che più che pittore è stato un innovatore totale dell'arte.
Sì, un mecenate per gli altri, un mentore forse per altri, e soprattutto un innovatore, perché istituì una factory, che era un luogo dove si dava un appuntamento artisti di tutte le discipline. Da lì presero il via tantissimi personaggi, tra i quali anche David Bowie.
Andy Warhol.
Like to take a cement fix, be a standing cinema. Dress my friends up just for show, see them as they really are. Put the people in my brain, two new pens to have a go. I'd like to be a gallery, put you all inside my show. Andy Warhol looks a scream, hand him on that wall. Andy Warhol, silver screen, can't tell them apart at all. Andy walking, Andy tired, Andy take a little snooze. Tie him up when he fast asleep, send him on a pleasant cruise. When you wake up on the sea, be sure to think of me and you. To think about things and to think about glue, what a jolly boring thing to do. Andy Warhol, let's just scream, hang him on my wall. Andy Warhol, silver screen, can't tell them apart at all. Andy Warhol, looks a scream, hang him on my wall. Andy Warhol, silver screen, can't tell them apart at all.
Come Correva l'anno 1971 e David Bowie realizzava questo tributo acustico ad Andy Warhol, che conteneva tra l'altro un bellissimo duetto di chitarre acustiche in stile flamenco, ed è stato pubblicato all'interno dell'album anche Dory. Questo brano esalta soprattutto quella che è la figura stranissima di Andy Warhol. Io penso che molti avranno in mente qual è la figura di Andy Warhol, con questi capelli bianchi, stranissimi,
ma un folle, se vogliamo, dell'arte, ma qualcuno che l'ha in qualche maniera resa quasi palpabile, e anche lì ha mischiato tante cose assieme, dalla fotografia.
Infatti
alla
proprio
musica,
in questo brano lui vuole esaltare l'appropriazione da parte di Andy Warhol del motto di Oscar Wilde, secondo il quale o si è un'opera d'arte o la si indossa. Infatti Andy Warhol non è un artista, non dipinge,
non è della Croix, non è della Van Gogh dei tempi moderni, ma è invece però l'immagine di come l'arte si evolveva in quegli anni un po' folli che stavano seguendo anche al 68.
E come l'arte può anche essere divertimento e non soltanto cultura.
Assolutamente, intrattenimento in qualche maniera. Allora, diciamo però anche una verità: noi abbiamo costruito questa trasmissione sulle passioni personali, come sempre succede, quindi David Bowie è un folle amore di Marinella, e quindi ci doveva stare per forza. E allora sono venuto a ritrovare anch'io una mia passione, un altro artista che non c'è più da molti anni, ma che ha segnato secondo me un periodo della musica, del cantautorato italiano. Almeno io ci sono molto legato, anche se non è uno dei più famosi, ma a me piace moltissimo la sua fantasia, che in questo brano, che è dedicato a un furto stranissimo avvenuto nel museo del Louvre, dedicava una canzone a Mona Lisa, Ivan Graziani.
Sì, vorrei rubarla, vorrei rubare quello che mi apparteneva. Sì, vorrei rubarla e nasconderla in una cassa di patate, di patate. Custode parigino che spiava le bambine dell'asilo, ora ha la bocca piena di biglietti del museo. Lassù una civetta urla ed io ancora non ho iniziato il mio lavoro ora. Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa. Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa. Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa. Soprattutto se ti insegnano ad amare i capolavori del passato, però è un peccato che tu non li puoi vedere né toccare. E la cultura mi sorride fra le ombre e le tende di velluto, e io sto torturando la tela col rasoio e con le unghie, con le unghie. Il custode si lamenta, probabilmente vuole un'altra botta in testa ora. Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa. We'll be right back. certamente mi dicono di uscire. Il francese non lo afferro, per questo me ne sto ancora un poco qui a pensare, a pensare. Il custode si lamenta, probabilmente vuole un'altra botta in testa ora. Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa.
Ricordate di tantissimi anni fa quando si canticchiavano anche queste canzoni, ma Ivan Graziani, adorato da Paolo, ma devo dire apprezzatissimo da me, infatti sono contentissima che l'abbiamo inserito oggi in scaletta grazie a questo riferimento al celeberrimo quadro di Leonardo da Vinci, Mona Lisa, ma perché amiamo di Ivan Graziani questo stranissimo suo modo di comporre le canzoni che risale a tanto tempo fa e che lo ha visto protagonista insieme ad altri cantautori come Rino Gaetano, Gaetano, Ivano Fossati in quegli anni, cioè, della musica italiana, in cui, a proposito, sai che lui aveva cominciato giovanissimo, sì, a suonare, a comporre testi. Aveva cominciato giovanissimo con un gruppo che si chiamava, se non ricordo male, Ivan e i Saggi. Ivan, e sai chi erano, chi era il capo di questo,
guarda,
gruppo?
Pensavo di essere un'autorità in tema di Ivan Graziani, ma mi fai
fondò questo
delle
gruppo Ivan e i Saggi con Velio Gualazzi, che sarebbe il padre di Rafael Gualazzi.
Ah, è questo.
Vedi,
un
che po'
prima
come
o poi
tutto
metteremo
torna,
perché ha fatto una straordinaria omaggio a Mondello e quindi, sì, dovremo prima o poi ricordarcelo. Senti, ma a me faceva innamorare soprattutto la parte acustica di Ivan Graziani, che in questo brano è assolutamente straordinario, ma anche il modo di raccontare le canzoni,
sì,
cioè per raccontare una, per fare una canzone sulla Gioconda, su Mona Lisa, Ivan Graziani ha riadattato una vecchia storia di un italiano che cercò di rubarla nel 1911 e con questa forma strana, cioè questo racconto di un'aggressione al custode, ma soprattutto il messaggio che lui voleva mandare, almeno si discusse molto a quell'epoca, era quello di una cultura che non era giusto confinare soltanto nei musei,
d'accordo,
ma che doveva essere invece aperta il più possibile a qualunque tipo di persona. La cultura è una gran cosa, perché la scuola ci permette di amarla, racconta il testo, però poi non ce le fa vedere perché sono chiuse nei musei. Diciamo, in qualche maniera era anche, non diciamo un inno alla libertà,
cosa,
però
cosa,
una storia atipica per raccontare
il
quadro.
Che è comunque un testo che veramente possiamo definire, oltre che pittorico, quasi scenografico.
Assolutamente.
Bellissimo.
Non si capisce neanche come finisce, probabilmente l'arrestano ovviamente, cioè non riesce a rubarla, però tant'è che la Gioconda è ancora lì. Beh, qui siamo entrati in un'altra dimensione, siamo passati alla fase un po' più intellettuale,
sì,
perché siamo al principe, siamo a Francesco De Gregori, che ha... si è fatto, come si può dire, anche lui è caduto innamorato di un quadro e ha inventato una storia dopo aver visto questo quadro e immaginato quello che poteva essere dietro questo quadro.
Si intitola Un guanto.
Esistita, era scomparsa quella mano e restava la nostalgia e il guanto della sua padrona scivolavano via. E il guanto della sua padrona pattinavano via. Sotto un albero senza fiori si struggeva l'amore amato. Il guanto era a pochi passi, irraggiungibile e consumato. In quella grande tempesta d'erba non era estate né primavera e non sembrava nemmeno autunno, però l'inverno non esisteva. E non sembrava nemmeno autunno perché l'inverno non esisteva. Quando un uomo da una piccola barca con un mezzo marinaio vide qualcosa biancheggiare. Un uomo da una piccola barca sporgendosi sul mare era il guanto che rischiava di annegare. Era il guanto che rischiava di affondare. formaggio di fiori, per il guanto restituito alla banalità dei cuori, ad una spiaggia senza sabbia, a una passione intravista, ad una gabbia senza chiave, ad una stanza senza vista, ad una gabbia senza chiave, ad una vita senza vista. E intanto milioni di rose rifluivano sul bagnasciuga, e chissà se si può capire che milioni di rose non profumano mica se non sono i tuoi fiori a fiorire, se i tuoi occhi non mi fanno più dormire. Era la notte di quel brutto giorno, i guanti erano sconfinati come l'incubo di un assassino o i desideri dei condannati. Dietro al guanto maggiore la luna era crescente e piccoli guanti risalivano la corrente, e piccoli guanti risalivano la corrente fino al capo dei sogni e alla riva del letto dell'innocente che dormiva. Un mostro sconosciuto lo osservava non osservato, sopra un tavolo il guanto incriminato, sopra il tavolo un guanto immacolato. Rapito in una notte d'inchiostro da quel mistero chiamato amore, da quell'amore che sembrava un mostro. Inutilmente due nude mani si protesero a trattenerlo, il guanto era già nascosto dove nessuno può più vederlo, il guanto era già lontano quanto nessuno può più saperlo. Oltre la pista di pattinaggio e le passioni di festa e le onde di tutti i mari, e il trionfo nella tempesta, e le rose nella schiuma, il guanto era volato più alto della luna, il guanto era volato più leggero di una piuma. Oltre al luogo e all'azione e al tempo consentito, e all'amore e alle sue pene, il guanto si era già posato in quel quadro infinito dove psiche e cupido governano insieme, dove psiche e cupido sorridono insieme.
Ermetica come nelle migliori tradizioni di Francesco De Gregori, un guanto è tratta dalla visione ad una mostra che De Gregori fece di alcuni disegni di Max Klinger, che è un artista tedesco che univa un po' scultore, un po' pittore, una serie di disegni dove era protagonista un guanto, e lui mi ha sempre affascinato la capacità di scrivere una canzone di 6 minuti con tutta questa serie di immagini partendo dalla visione di un quadro, che se ci pensate è una trasposizione veramente veramente difficile. Una bellissima storia d'amore, il guanto è preso ovviamente come una specie di simbolo delle pene d'amore. Non mi chiedere poi perché De Gregori è bello anche perché se non si capisce
sì,
ti suggerisce qualche cosa.
Sì, perché comunque un po' di ermetismo
ma ci vuole, ma noi non possediamo tutte le risposte, non dobbiamo neanche possederle. La musica o l'arte ci deve instradare, poi le soluzioni le dobbiamo trovare da noi, non ce lo devono dire i cantautori cosa dobbiamo fare.
Ma questo è vero, ma che belle cose che stai dicendo quest'oggi, caro Paolo, ma te ne voglio dire anch'io.
È la musica.
Sì, è la musica che ci ispira, ma non soltanto, perché qualche volta anche noi ci lasciamo ispirare da quelli che sono i colori o determinati giochi che si possono fare con i colori, almeno chi ama disegnare o chi ama dipingere. come me sa perfettamente che è uno dei giochi più belli del mondo. Come tu sai, la mia passione, a parte la radio, a parte la musica, è anche quella di tanto in tanto di lasciarmi andare alla scrittura dei testi oppure alla pittura di alcuni acquarelli, perché mi trovo molto bene con questa tecnica pittorica, essendo io una dilettantissima. E quindi faccio così, che attraverso quello che
ho già capito
attraverso quello che può essere un segno oppure un colore, che con l'unione dell'acqua può diventare su carta un'immagine molto precisa, questo è soltanto un pretesto per poter mandare un brano cui sono particolarmente legata e che ci riporta un po' indietro nel passato, una visione dolcissima della vita come quella di chi dipinge acquarelli. E questo è Tocchigno con Acquarello.
Di là sotto saranno ubriachi, l'erba è sempre verde, si vede un punto lontano, non si scappa, è il buon Dio, è un gabbiano e va verso il mare a volare, e il mare è tutto blu, e una nave a navigare, a una vela, non di più, ma sott'acqua i pesci sanno dove andare, dove mi pare, non dove vuoi tu. E il cielo sta a guardare, e il cielo è sempre blu, c'è un aereo lassù in alto, e l'aereo scende giù, c'è chi a terra lo saluta con la mano, va piano piano fuori da un bar, chissà dove va. Sopra un foglio di carta lo vedi che viaggia in un treno. Sono tre buoni amici che mangiano e parlano piano. Da un'America all'altra è uno scherzo, ci vuole un secondo. Basta fare un bel cerchio ed ecco chi hai tutto il mondo. Un ragazzo cammina, cammina, arriva ad un muro. Chiudi gli occhi un momento e davanti si vede il futuro già. Il futuro è un'astronave che non ha tempo né pietà, va su Marte, va dove vuole, niente mai lo sai, la fermerà. Se ci vieni incontro non fa rumore, non chiedi amore e non ne dai. Continuiamo a suonare, lavorare in città, noi che abbiamo un po' paura, ma la paura passerà. Siamo tutti in ballo, siamo sul più bello, in un acquarello che scolorirà, che scolorirà. Sopra un foglio di carta lo vedi, il sole è giallo, ma scolorirà. E se piove due segni di biro ti danno un ombrello che scolorirà. Basta fare un bel cerchio ed ecco chi hai, tutto un mondo che scolorirà.
Tutti i colori della vita che prima o poi scoloriranno, ma che sono comunque i colori appunto della vita. Ma tu sai che, a parte diciamo le sue origini italiane, è ucciso tantissime cose da noi. Lui ha una discografia ricchissima che comincia dal 1966, ma è diventato popolarissimo in Italia nel 69 suonando un disco che si intitolava La vita, amico, e l'arte dell'incontro, realizzato con Sergio Endrigo, Vinicius Moraes, con cui ha fatto ben 16 album. E sai di chi erano anche i testi? Giuseppe Ungaretti, quindi vedi quante sinergie, poesia,
quindi qui
musica, pittura.
Ci mettiamo con la poesia, sì. E abbiamo completato.
Allora, detto Quinio l'abbiamo scelto proprio perché volevo personalmente fare un omaggio.
Ma, sì, ma anche è giusto inserire per esempio un po' di internazionalità, per esempio il Brasile è una terra piena di colori, sì. Comunque la vuoi definire, per cui è assolutamente
è dove la musica e i colori la fanno da padrona dappertutto, dallo sport alla vita, al carnevale.
Senti, ma abbiamo messo in questa trasmissione tutta una serie di big,
sì.
Però vogliamo finire con due nomi che secondo me sono forse,
diciamo, sono più di big, qualcosa
forse,
di più,
forse qualcosa di più,
qualcosa
anche,
di più.
Anche la loro favola è finita purtroppo da tempo, ma probabilmente sono quelle favole che non finiranno mai perché restano nella storia assolutamente della musica,
come pilastri della musica.
Questo album è stato l'ultimo con Freddie Mercury vivo, purtroppo si chiamava Innuendo e aveva una canzone pazzesca che probabilmente abbiamo ritirato fuori veramente dal dimenticatoio perché molti non la ricordano, e cambiamo completamente registro, dalla dolcezza di Acquarello sentirete adesso quali cadenze avranno. Ma questi sono i Queen con The Fairy Fellers Masterstroke. Capolavoro del boscaiolo fatato, è ancora in sottofondo che lo sentite, ma questi sono i Queen in una versione forse poco conosciuta ma veramente straordinaria. Cosa dicevamo poco fa? Che le band inglesi molto spesso sono innamorate di una visione epica del mondo.
Sì.
In questo caso addirittura i Queen andarono a scrivere questa canzone sulla base di un quadro di un autore inglese, si chiama Richard Dead, tenuto alla Tate Gallery, e ci inventarono una storia. La storia il dipinto racconta un boscaiolo che sta spezzando una noce in mezzo a un popolo fatato di fate, elfi, gnomi e tutto il circondario di questo tipo di folletti.
Una
strani.
Storia incredibile, bellissima, come spesso raccontavano
magico,
le storie, un
mondo magico
di disegno, di pitture, come possiamo ricordare anche attraverso adesso la visione delle copertine degli LP dell'epoca, che, anche dei Genesis o dei Jethro Tull.
Yes avevano addirittura un artista straordinario che era un pittore che gli dipingeva le copertine.
Prima le copertine erano delle vere e proprie opere d'arte.
Beh, ora adesso sono più piccolini i CD ed è difficile.
Senza neanche renderci conto, siamo arrivati.
Quando scarichi la musica non hai bisogno della copertina,
no,
purtroppo.
Va bene, ma si tornerà nuovamente a cose bellissime, perché l'arte ha sempre modo di venire fuori e di esprimersi in una maniera o nell'altra.
Di cosa abbiamo parlato questa sera?
Ma chissà di che cosa abbiamo parlato. Io direi che abbiamo parlato della bellissima sinergia che si può creare tra la pittura e la canzone, o meglio, della possibilità di poter trovare ispirazione da una forma d'arte verso un'altra, e anche citazioni che ci possano consentire di comporre delle scalette che siano un po' meno banali delle solite scalette.
Ricordare naturalmente anche i grandi classici, i grandi protagonisti della musica di oggi e di ieri. È come se vi avessimo fatto entrare ad una mostra e vi avessimo mostrato alla fine dei quadri in un'esibizione.
E guarda un po', Emerson, Lake & Palmer chiuderanno infatti questa nostra esibizione di oggi.
Questo è un... Sentite solo l'attacco e poi ne parliamo. Joel Castle. A proposito di frapposizione di arti, nel 1971 Emerson, Lake & Palmer fecero un album che si chiamava Pictures Out in Exhibition, cioè quadri in esibizione, che era in pratica il rifacimento in chiave pop di un'opera di Mussorgsky, grande musicista classico dell'Ottocento russo, e trasformarono, sentite il Moog che oggi non si usa più, ma sentite quella musica.
E Francesco si è spaventato in cuffia appena sono entrate le prime note di Emerson, Lake & Palmer.
Beh, certo, perché oggi è difficile, questa musica non si sente probabilmente più, ma l'abbiamo scelto come sigla finale, perché ci accompagnerà fino alla fine, perché Mussorgsky scrisse quest'opera, quindi musica che nasce dalla pittura, dopo per portare in emozioni musicali la visione di di disegni di un suo amico pittore.
A Picture at an Exhibition, noi la utilizziamo come sigla finale e anche come titolo del nostro programma di oggi, che è stata una passeggiata in mostra in un certo senso. Quindi un saluto a tutti gli ascoltatori di Libertà di Frequenza, un saluto a Paolo, un saluto a Francesco, grazie, ci sentiamo la prossima settimana.
Ciao a tutti, grazie Francesco Gambino, ciao.